E allora, come promesso, nuovamente in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa sento anche in sottofondo il tipico rumore di telefono. Come avevamo anticipato, oggi abbiamo un collegamento con l'Irlanda, in particolare per parlare di un altro progetto che intende devastare il territorio, rubare il territorio a chi lo vive da anni, a chi vive dell'acqua e della terra quelle zone. Si tratta del progetto Corrib della Shell, in particolare parliamo anche della comunità della contea di Mayo, ma hanno anche spiegato come si pronuncia precisamente in gaelico, sulla costa occidentale della Irlanda. Appunto, una campagna va avanti contro il progetto Corrib Gas del gigante anglo-olandese Shell, che tutti noi purtroppo abbiamo imparato a conoscere, insieme con tutte le sue speculazioni. Nel particolare, lì si tratta della creazione di un gasdotto nella regione per trasportare il gas grezzo da un giacimento nell'Atlantico ad una raffineria dell'interno. Poi si tratta anche di una novità, il fatto di avere una raffineria su terra. La compagna ci spiegherà anche di quali sono i rischi proprio a livello di sicurezza, soprattutto perché si tratta di una zona dove c'è particolarmente torba, e quindi è stato anche attraverso degli studi che sono stati fatti proprio da chi di competenza, ma ha anche portato avanti un po' come nei movimenti territoriali qui in Italia, da chi vi si voleva opporre, e quindi ogni abitante, così come ogni abitante della Valsusa conosce scientificamente i no al TAV, anche lì gli abitanti e le abitanti conoscono scientificamente il no al progetto Corrib. E quindi dicevamo che in particolare addirittura sarebbero solo 30 i secondi per salvarsi la vita nel caso di un incidente, di un problema tecnico, che non è poi così improbabile. Io lascerei direttamente la parola a te, ti do il buongiorno, grazie per questo collegamento. È un progetto che insomma va avanti da parecchio tempo insieme con la mobilitazione di abitanti di villaggi, in realtà.
Sì, è coinvolta tutta la comunità rurale, e poi ci sono vari gruppi in varie città dell'Irlanda, però la campagna appunto è partita dagli abitanti della zona più o meno nel 2000, quando hanno visto che la Shell cominciava sul serio a fare i lavori, e quando hanno visto che la regione ha dato i permessi alla Shell per cominciare a scavare per costruire il gasdotto.
In particolare, poi ricordavamo che questo progetto, nonostante le opposizioni, sta andando avanti, ed ormai diciamo che in questi mesi ci si gioca le ultime battute.
Sì, esatto, perché è stato dato il permesso per mettere il gasdotto, quindi i tubi nel fondale marino, ed è stato dato il permesso per costruire la raffineria nel posto sbagliato. Infatti hanno levato centinaia di tonnellate di torba per rendere la raffineria stabile, dato che il terreno lì non è per niente stabile ed è soggetto a frane e smottamenti. Il problema adesso è il tragitto del gasdotto su terra, anche perché passerebbe a 1,40 m al di sotto del livello della strada, quindi sotto i pascoli, e in quel caso nessuno si potrebbe salvare in caso di fuoriuscita di gas, e passerebbe entro 230 metri da case, e ci sono 33 case a rischio. E si calcola che potrebbero bruciare spontaneamente solamente in seguito al surriscaldamento dovuto alla fuoriuscita. Quindi questo, adesso la Shell quest'anno è ferma, quest'estate, perché non ha avuto il permesso di fare per la nuova route del gasdotto. La route è stata cambiata già 3 volte. La prima route doveva passare da una parte della costa, e ci sono state delle frane e quindi li hanno dovuto cambiare. La seconda doveva passare a 200 metri dalle case, quella precedente doveva passare a 70 metri dalle case, e adesso invece ne stanno pianificando un'altra route, e stanno chiedendo alla Shell di costruire la raffineria in un'altra zona. Senti, perché sì.
Tra l'altro, no, io una cosa che mi colpiva, che forse andrebbe sottolineata, che perfino un esperto di valutazione dei rischi della Shell, quindi qualcuno che doveva lavorare per Shell, ha criticato la multinazionale affermando che stava praticamente giocando con i regolamenti di sicurezza. Partendo da qui, ci vuoi spiegare un pochino anche le dinamiche anche rispetto a permessi, rispetto a quello che anche il governo sta facendo o ha fatto rispetto a questo progetto?
Sì, certamente. Allora, riguardo alla pericolosità, apro una parentesi, è stata fatta dal Centro di Inchieste Pubblica un reportage ed è stato portato avanti dall'ACOFATS, ovviamente loro sono esperti mondiali in quello che riguarda la pianificazione, la costruzione e la sicurezza delle raffinerie in tutto il mondo. Loro per prima hanno detto che è il posto sbagliato e la raffineria sbagliata. Per quello che riguarda le leggi che hanno permesso la speculazione, all'inizio degli anni 60 sono cominciate le esplorazioni sui fondali marini e negli anni 70 c'è stato un tentativo da parte del laburista Justin Keating di proporre una compagnia statale irlandese per l'estrazione di petrolio e gas, basata sul modello di partecipazione statale norvegese per il quale lo Stato gestisce il controllo delle risorse, l'estrazione e la raffinazione. Successivamente tale proposta purtroppo è stata superata e passano delle direttive che incoraggiano le compagnie petrolifere all'esplorazione. E qui alla fine degli anni 80 il ministro Ray Burke, arrestato poi per evasione fiscale, abolisce completamente la partecipazione statale all'estrazione del gas e abolisce i diritti di sfruttamento, le royalties, che normalmente competono allo Stato, ossia lo Stato di solito dà autorizzazione a fare ricerche nell'area di riferimento e in cambio chiede le royalties, che sarebbero il compenso allo Stato sotto forma di percentuale, e in Irlanda questo non avverrà più. In più le compagnie, i consorzi petroliferi non avranno più l'obbligo di rivendere il gas all'Irlanda e di qui nasce il dibattito sulla regolarità della fornitura delle risorse, perché in questo momento l'Irlanda dipende da Mosca. Più tardi, nel 92, il ministro Bertie Ahern riduce dal 50% al 25% l'imposta societaria sugli utili del consorzio petrolifero, quando di solito in altri stati questa percentuale è del 68%. E in più introduce una direttiva per dedurre tutti i costi relativi all'investimento, di cui il timore della gente che pensa che questo 25% quindi dell'imposta societaria non verrà mai riscossa dallo Stato. E appunto sono termini veramente favorevoli. Infatti anche il presidente della Statoil, che partecipa al consorzio, Mike Cunningham, dirà che nessun paese al mondo come l'Irlanda ha dato condizioni così favorevoli alle compagnie petrolifere. Difatti il 1 gennaio del 93, quindi successivamente a questa legge, si dà il permesso di esplorazione alla ExxonMobil, e nel 2001 l'amministrazione della Contea di Mayo autorizza la realizzazione della raffineria. Nel 2002 il governo introduce una legge che permette al Ministero delle Comunicazioni, Marina e Risorse Naturali di mettere ordine di esproprio forzato a beneficio di compagnie private senza il permesso dei proprietari delle terre. E qui la mobilitazione locale si fa molto più forte, perché bisogna sottolineare il rapporto identitario che queste persone hanno con la terra, perché questa terra è stata sempre, fino al 16 è stata proprietà dei conquistatori, degli inglesi, degli scozzesi, e quindi nel momento in cui la proclamazione della Repubblica Irlandese dice dichiariamo che la proprietà dell'Irlanda è degli irlandesi, insomma, da questo momento in poi nasce un rapporto particolare tra questi contadini, tra questi ex lavoratori della terra e la propria terra. Quindi quasi cominciano a mobilizzarsi una serie di comunità, tutti i villaggi che sono attorno a questa baia, le scuole, le chiese, abbiamo la partecipazione anche delle diocesi, abbiamo la partecipazione di insegnanti, e ricordiamo che due tra gli attivisti, tra i sostenitori della campagna che sono finiti in carcere per vari mesi, sono insegnanti, la preside di una scuola elementare, E diciamo la campagna si fa ancora più forte nel 2005, quando 5 uomini spendono 95 giorni in carcere per aver impedito alla Shell di esercitare gli ordini di esproprio della propria terra. E questi uomini verranno famosi come i 5 di Rossport. E da questo momento in poi la campagna comincerà ad avere un carattere nazionale, dato che nasceranno in varie città gruppi locali Shell to Sea per fare pressioni e fare boicottaggio della Shell, la quale ovviamente ha cambiato il nome, e quindi le stazioni di servizio non si chiamano più Shell ma si chiamano Topaz, come se la gente non se ne rendesse conto. E nel frattempo i media non riportano assolutamente niente, perché Tony O'Reilly, il proprietario della maggior parte dei media, è anche proprietario di una delle compagnie petrolifere, quindi sono veramente, si contano sulla mano, il numero sul dito di mia mano, i giornalisti che parleranno dell'argomento.
Invece l'informazione viene fatta proprio attraverso i diversi siti. Io ricordo, tu citavi quello di citavi Shell to Sea, sì. Appunto shell2sea.com è visitabile, poi c'è Dublin Shell to Sea, sempre .com. Mm-hmm. Naturalmente c'è anche una pagina dedicata su IndyMedia, che è indymedia.ie/maio, la pronuncia all'italiana, così si capisce un pochino meglio. E poi tu mi citavi anche, in realtà volevo arrivarci più tardi, però visto che stavo parlando dell'informazione, fra parentesi, anche un testo che mi dicevi che, per chi fosse interessato, possiamo anche mettere a disposizione.
Lo posso spedire alla radio, così lo potete tenere, ed è fatto veramente bene, perché parla della campagna, di tutte le leggi che sono state fatte a favore della costruzione di questa raffineria, e poi parla c'è un'analisi approfondita rispetto alla costruzione, alla pianificazione, anche alla composizione del gas, degli incidenti che ci sono stati precedentemente in giro per il mondo in seguito a fuoriuscite di gas di questo tipo. Quindi è stata fatta in maniera molto accurata.
E appunto tu dicevi che la partecipazione della popolazione, anche per questo legame che c'è con la terra, è molto forte. Poi facevamo dei brevi cenni anche un po' all'economia dei paesi, di questi piccoli luoghi attraverso i quali passerebbe il dotto, no? Tu mi dicevi tra l'altro che in buona parte in quelle zone si vive di pesca.
Si vive di pesca e di pascolo. E quindi ci sarebbero, tra l'altro, la baglia lungo la quale passerà il gasdotto è la baglia nella quale si vengono a riprodurre i pesci e i mammiferi, quindi verrebbero disturbati.
Insomma, purtroppo succede che cada la linea. Io spero di riuscire a ripristinare il collegamento fra pochissimo. Intanto vi lascio un po' di musica.
Segla a tramvies milicians, a la ciutat cul, ràgida pel càlcul, al bando i tal dinera màxima del fem-ho bé. Pregunta-li a Sa Torres o a Vallvé per les pensions astronòmiques dels directius de TMB. Caminant per la catifa del poder mentre puja la tarifa del bitllet, i a taurons al fons del precipici. 172.800 segons és un caprici i exigeixen sacrifici. Saltar-se les barreres i suportar carícies dels cabrons dels Mossos a les cotxeres. Surten a la superfície, ben borreada la cúspide als despatxos de Via Laietana. El carrer, assemblea sobirana. La dignitat dels prens sindicalistes no es demana.
6 mesos de durs testos, fent front a l'empresa i els seus gossos. Els Mossos, 4 cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicitat que s'expressa de mil maneres. Mentre la roda de la mentida gira en el vell parany enguany, vosero sol punt de mira. Adeu, cuny i raona de la mà, conjurant per la supervivència d'allò que els dona de menjar. I tira passa que ens volen trinxar els Mossos esquirols. No mereixen més per guanyar-te a llegir els rols. No és que no vulguin fer vaga, és...
E allora nuovamente in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo riuscite a essere in contatto nuovamente, in contatto telefonico con una compagna che dall'Irlanda ci stava raccontando del progetto Corrib Gas portato avanti dalla Shell e insieme con l'opposizione proprio di quelli che possiamo chiamare a pieno titolo movimenti territoriali, movimento territoriale che si oppone alla devastazione, un movimento del quale stavamo parlando un pochino soprattutto di come va avanti l'economia di questi paesi che verrebbero attraversati e devastati dal progetto, e tu mi dicevi giusto che si vive di pesca e di pascolo.
E di turismo.
E di turismo. Quindi insomma, non bisogna essere particolarmente intelligenti per andare a capire che verrebbe totalmente distrutta questa economia.
Sì. Mm-hmm. Tra l'altro già stanno disturbando queste economie, perché con la costruzione del gasdotto molti pescherecci non sono riusciti a lavorare nella stessa maniera. E, tra l'altro ci sono stati, dato che i lavori vengono fatti durante tutta l'estate ed è il periodo in cui si pesca maggiormente, i pescherecci hanno partecipato ovviamente alle mobilitazioni per cercare di bloccare le navi che venivano a portare appunto i materiali di costruzione, e a farne le spese sono stati appunto i pescatori, dato che diverse navi sono state danneggiate. E uno dei pescatori tra l'altro è stato messo in carcere adesso per diversi mesi, perché ha partecipato la scorsa estate alle mobilitazioni. Infatti hanno cercato con dei pescherecci di bloccare la nave Solitaire che stava portando dei nuovi materiali, c'è stato anche uno sciopero della fame e grazie a questo la nave è tornata indietro. Però ecco, quest'anno ci sarà una pausa, il prossimo anno devono finire di costruire il gasdotto, quindi torneranno e chissà cosa succede.
Io ci tengo ad aggiungere che in particolare quest'uomo si chiama Patto Donnell, è ancora in prigione oggi da 63 giorni, come possiamo vedere anche sul sito Shell to Sea, che appunto per chi mastica l'inglese penso che sia il punto di riferimento. E se non erro, Pat precedentemente aveva anche rifiutato di firmare proprio un contratto, lui gestiva un'impresa di pesca e si rifiutava proprio di firmare un contratto fra Shell, E&P Ireland e l'Harris Fisherman Association, proprio per facilitare la posata della pipeline offshore di Corrib. Quindi cioè, non solo era un attivista, insomma, si muoveva fisicamente, ma aveva anche, diciamo, un qualche potere più burocratico, e quindi con tutti i mezzi lui ha cercato di opporsi. E, visto che noi, come tu sai benissimo, siamo una radio che si oppone al carcere, che cerca di manifestare anche le sue forme di solidarietà, io francamente vorrei anche segnalare che si invita proprio a scrivere, a esprimere la propria solidarietà a Pat, quindi si può anche mandare una mail per far arrivare questa solidarietà, mayoshell2c@gmail.com, e in ogni caso per ritrovare tutti i riferimenti rimando ancora una volta al sito shell2c.com. Quindi anche il fronte della repressione vediamo che è abbastanza forte. Tu prima citavi anche come nel 2005 siano state colpite proprio delle figure che hanno un ruolo importante all'interno di una comunità. Tu parlavi di una docente, una vice preside,
una preside.
In generale ti volevo anche chiedere il livello di intimidazioni, se possiamo chiamarle così, il livello di propaganda, quindi rispetto alla popolazione proprio, che cosa c'è?
Rispetto alla popolazione locale c'è stato sicuramente, ci sono state sia intimidazioni che propaganda. Il fatto è da 250 componenti della guardia, si chiama guardia qui, della polizia, mentre la Shell ha impiegato 150 guardie private, e che poi si è scoperto facente parte di una compagnia privata che lavora con mercenari fascisti dell'Europa dell'Est. E in più c'è stata una durissima repressione, c'è stata violazione di proprietà privata, ci sono state lettere e telefonate intimidatorie ai residenti locali, ci sono state azioni legali ingiustificate nei confronti dei residenti, c'è stato furto dell'elettricità, ci sono stati danni ai pescherecci, c'è stata la sospetta uccisione di pesci, ci sono stati attacchi fisici e uccisione ai cetacei della baia di Broadhaven, c'è stata la persecuzione di persone in luoghi pubblici, inclusa la spiaggia locale di Glengad, e c'è stata la videosorveglianza di persone nelle proprie case. In più assalti fisici e verbali ai membri della comunità, come Willy Cardas, che era uno dei Rossport Five, una delle persone che si è opposta agli ordini di esproprio. Lo scorso anno è stato assalito ed l'hanno dovuto portare direttamente in ospedale. Quindi sì, ci sono degli atti intimidatori piuttosto gravi, ed è c'è da considerare, io quando sono andata su siamo nel mezzo del nulla, cioè siamo in piena campagna, siamo ancora ai confini dell'Irlanda nel nord ovest, quindi ecco, se succede qualcosa c'è solo la tua comunità che ti può aiutare. Continui tentativi di criminalizzazione della comunità e per questo solamente i gruppi locali possono aiutare e possono dare notizia. Quindi questo, ecco, la repressione è stata piuttosto forte e a livello nazionale è stata fatta una campagna fortissima per spingere, favorire la costruzione di questa raffineria. Si continua a parlare, qui siamo, adesso siamo durante la recessione e hanno fatto tagli all'educazione, hanno fatto tagli alle pensioni, hanno fatto tagli al sistema sanitario che già non funzionava tanto bene. Quindi non fanno altro che parlare della salvezza dell'economia legata appunto alla costruzione di questa raffineria, quando in realtà non è vero, perché la Shell non pagherà, gli irlandesi non vedranno una lira di quello che si guadagnerà da questo gas. Quindi appunto una campagna completamente falsa. E non c'è la giusta informazione. Gli unici a fare informazioni sono i gruppi locali e la comunità rurale, che ogni tanto viaggia e fanno incontri, appunto fa incontri in giro per le città.
Sì, tra l'altro appunto c'è anche questa semi-novità, quella di usare un terminale terrestre, l'abbiamo già detto un po' anche della pericolosità, no? Di farlo, sì, in questo modo. A livello un po', voi avete anche delle cifre più o meno credibili rispetto a quello che sarebbe il business, cioè quanto ci andrebbe,
sì,
a guadagnare?
Sono 420 miliardi. 420 miliardi è la stima, in realtà poi si pensa che il valore sia molto più alto, perché probabilmente ci sono altri giacimenti attorno e ancora non ho avuto i soldi per andare ad esplorare. E si calcola, qui adesso c'è il volantino di Sheltusi davanti, e dicono che 420 miliardi equivale a 262.000 volte il salario di un insegnante per 40 anni e 840.000 volte il costo di un letto in ospedale. Quindi ecco, sarebbero tutti i soldi. Se la raffineria, i locali chiedono questo, chiedono assolutamente di non finire il gasdotto e di non completare la raffineria nell'entroterra, però chiedono giustamente chiedono di poter usufruire delle loro risorse, e quindi chiedono di costruire un impianto in mare oppure sulla costa, in una zona dove non disturberebbe né locali né la pesca né il turismo. In questo caso si potrebbe far fronte all'emergenza che in questo momento sta vivendo l'Irlanda.
Prima di rischiare di far cadere nuovamente il collegamento, io andrei quasi in chiusura, lascerei la scelta a te rispetto a quelli che sono gli elementi eventuali ancora importanti da sottolineare.
Ma sicuramente, ecco, boicottiamo la Shell, boicottiamo la Shell e cerchiamo di rimanere in contatto. Insomma, l'ultima volta ci siamo sentiti tempo fa, quest'estate sarà un'estate piuttosto decisiva per quello che riguarda la discussione riguardo la costruzione della raffineria. I locali hanno deciso di non parlare più con la Shell e di continuare a boicottare la costruzione del gasdotto. probabilmente questa raffineria verrà terminata e l'unico modo per continuare a boicottare è non comprare la benzina e di rimanere in contatto e di venire anche, di andarli anche a trovare, perché su è un posto bellissimo e c'è sempre bisogno di una mano. E quindi ecco, ho sentito recentemente che la Shell vuole costruire un gasdotto nella zona di Priolo, quindi mi farebbe piacere entrare in contatto con compagni che stanno lavorando da quelle parti, perché ecco, sarebbe,
mi sembra la strategia giusta. Esattamente, andare ad unire le lotte a livello internazionale laddove, non sto dicendo nulla di nuovo, ma è qualcosa che, di molto vero che continuiamo a dire da qui. Va bene, io veramente ti ringrazio molto di questo tuo contributo, quindi sì, replico quello che è il tuo invito, quindi non aver fatto semplicemente una finestra così per cultura, per sapere, ma cercare di mantenere una continuità anche rispetto a questa battaglia e anche rispetto all'ennesima malefatta della Shell, insomma, nella quale voglio dire, la prima cosa che ti viene in mente è la connessione con la morte di Kensuke Ueba, ma poi insomma ci sarebbe tutta una sfilza di elementi rispetto a questa multinazionale. Un abbraccio fortissimo e grazie davvero per il tuo contributo.
Grazie a voi, un abbraccio a voi e buona giornata.
Ciao, grazie ancora.